Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Ci eravamo lasciati alla vigilia dell'estate 2 mesi e mezzo fa, ma la corsa a perdifiato di Alice nel mondo dei libri non si è interrotta, anzi, riprende oggi con energia, spensieratezza e curiosità rinnovate. Ben ritrovati quindi e buon pomeriggio da Massimo Zenari. E la prima puntata della nuova stagione di Alice coincide con 2 manifestazioni letterarie che da sempre richiamano il gran pubblico, se non il gran mondo. Le Livre sur les Quais di Morges, 10ª edizione, e il Festival Letteratura di Mantova, che di edizioni ne compie ben 23. 2 festival, insomma, che scandiscono il rientro settembrino, da sempre foriero di succulente novità editoriali. I 2 festival, iniziati quello di Morges ieri, quello di Mantova mercoledì, termineranno domani. Noi faremo quindi oggi in tempo a darvene conto con Iari Bernasconi, che abbiamo inviato sulle sponde delle mano, e con Monica Bonetti, che dalla splendida città sul Mincio ci ha fatto pervenire un contributo registrato. Non ve ne anticipiamo adesso i contenuti. Diciamo subito invece che grazie a Le Livre sur les Quais presenteremo il nuovo romanzo di Amélie Nothomb, la lettissima e prezzatissima scrittrice belga, che quest'anno a Morges è presidente d'onore. Il libro si intitola Soif ed è uscito alla fine di agosto, davvero fresco fresco di stampa, ce ne parlerà Laura Forti. Dal Belgio francofono di Amélie Nothomb passeremo poi all'Olanda di Cees Notenboom, del grande Cees Notenboom, del quale Iperbore ha appena pubblicato l'ultimo lavoro, 533, Il libro dei giorni. Ne parleremo con il traduttore, Fulvio Ferrari. E in apertura, beh, ci occuperemo di case, chiudendo idealmente un cerchio lasciato aperto nell'ultima puntata della passata stagione, dall'intervista di Maria Rosa Mancuso a Paolo Pagani, autore dei Luoghi del pensiero, dove sono nate le idee che hanno cambiato il mondo. Da questi luoghi ci sposteremo per entrare nelle abitazioni dei grandi scrittori. Voi seguiteci e riprendete a scriverci, l'indirizzo di posta elettronica è sempre lo stesso, rete2@rsi.ch. Sappiate che ci potrete riascoltare dal nostro sito internet e con le pillole di Alice in onda dal lunedì al venerdì attorno alle 12.35. Ma non perdiamo tempo. Quando siamo in viaggio può capitarci di fare visita alla dimora che fu di uno scrittore o di una scrittrice con cui siamo sempre stati in risonanza, di solito grandi scrittori. Talvolta può capitarci di muoverci proprio per visitare la dimora di uno scrittore, a noi più che prezioso. Se poi si è professore di letteratura e cultura nell'Italia contemporanea, come Mauro Novelli, che insegna nell'Università Statale di Milano, che oltretutto è vicepresidente del Centro Nazionale Studi Manzoniani, ne può scaturire La finestra di Leopardi, viaggio nelle case dei grandi scrittori italiani, Feltrinelli, ricco peraltro di bellissime fotografie. Un libro che in quarta di copertina si presenta così: inseguendo l'ombra degli scrittori, incontriamo la nostra. Sulle loro pagine ci siamo riconosciuti, nelle loro stanze li riconosciamo. E Mauro Novelli è oggi con noi e con piacere lo accogliamo. Ben trovato, professore.
Grazie, buongiorno a tutti.
Lei ha scritto nell'introduzione che la scintilla che ha acceso La finestra di Leopardi fu una visita a casa di Tonino Guerra, allora vivo e vegeto.
Sì, è proprio così, ormai 20 anni fa, però diciamo ci ha messo un po' questa scintilla a sviluppare l'incendio, anche se io sono sempre stato sensibile, come credo molti degli ascoltatori, al fascino delle case. A chi non è capitato magari passeggiando per strada di alzare gli occhi, di vedere una finestra illuminata e cominciare un po' a figurarsi, a partire da una voce, a partire da un rumore, le vite degli altri? Le case secondo me hanno questa straordinaria capacità narrativa, e ancora di più evidentemente le case degli scrittori, perché in fondo visitando le case degli scrittori cerchiamo e troviamo anche noi stessi, è una specie di ritorno, anche se non abbiamo mai messo piede nelle loro stanze, perché crediamo di inseguire la loro ombra, ma poi troviamo la nostra, perché ogni sguardo, ogni oggetto che incontriamo ci riporta al tempo trascorso insieme, alle pagine con le quali hanno animato la nostra solitudine.
Ma Io sono curioso e vorrei tornare brevemente a Tonino Guerra.
Ah, Tonino
perché,
Guerra, sì,
certo,
sì, volentieri.
La casa di Tonino Guerra, com'era?
Ah, beh, la casa di Tonino Guerra è perché è abitata ancora dalla vedova, è una casa splendida che dà sulle valli dell'Appennino. Il tempo cambia tutto, naturalmente, tanto è vero che all'epoca si trovava nelle Marche, adesso c'è stato un piccolo cambiamento, è diventata Romagna perché è sul crinale. Ed è una casa piena di ninnoli, piena di ricordi legati al suo passato di cineasta, ma anche al suo passato di uomo profondamente legato alla cultura popolare romagnola. Tanto è vero che nei pressi, se mai vi capiterà di andare a Pennabilli, ecco questo paese sulle colline della Valmarecchia, ecco, nei pressi potete trovare l'orto dei frutti dimenticati o uno strepitoso affresco di un angelo con i baffi.
Nell'introduzione lei scrive che nelle case degli scrittori siamo già stati anche senza mai averci messo piede. Davvero li riconosciamo nelle loro abitazioni? Per esempio, lei ha riconosciuto Tonino Guerra nella sua casa.
Ah, sì, beh, quello per forza, anche perché era presente, c'erano anche tutti i gatti, un po' perché aveva tantissimi gatti. Sì, perché dicevo, una specie di ritorno, perché vorremmo conoscerli meglio, a pensarci bene non c'è niente di strano. Nell'introduzione cito quel brano del giovane Holden, no? Dove dice che i libri più belli sono quelli che ti fanno venire voglia di telefonare all'autore per fare quattro chiacchiere. Però, naturalmente, molti maestri sono morti da un pezzo, alcuni da secoli, gli altri da millenni, però vale comunque la pena di provare a presentarsi, a bussare alla loro porta e di provare a passare un po' del proprio tempo nelle stanze nelle quali hanno vissuto, anche perché certe vite sono rocambolesche, avventurose. All'interno di queste case di scrittori ci sono veramente tante sorprese.
Può capitare però che non ci sia una reale corrispondenza tra lo scrittore e la sua abitazione?
Sì, beh, può capitare anche che l'abitazione sia una specie di falso storico, perché in Italia abbiamo il caso abbastanza clamoroso dei tre grandi maestri della letteratura medievale toscana, cioè Dante, Petrarca e Boccaccio. Se visitate le tre case, e sono tra le più visitate case di scrittori in Italia, sono tutte e tre false, perché la casa di Dante nel cuore di Firenze sorge dove un tempo forse sorgevano le case degli Alighieri, chissà. La casa di Petrarca, anche lì in realtà è stata ricostruita nel Rinascimento, poi è stata bombardata. La casa di Boccaccio, Certaldo Alta, è una casa meravigliosa, perché falso non vuol dire brutto, è una casa splendida a cui si vede un bellissimo panorama della Val d'Elsa, ma probabilmente Boccaccio non la vide mai, perché anche lì ci sono stati terribili bombardamenti dell'ultima guerra. E tra l'altro alla fine della guerra, da un muro crollato della casa, saltarono fuori delle pianelle, delle pantofole, ma sicuramente non solo di Boccaccio, perché sono pantofole di donna.
Sono aneddoti molto curiosi e divertenti che tra l'altro impreziosiscono la finestra di Leopardi. Petrarca fu anche un giramondo, quindi è difficile associarlo, al di là della concretezza storica, a una vera abitazione.
Sì, se non alla casa che si fece costruire negli ultimi anni ad Arqua, paesino sui colli Euganei, un altro angolo nascosto d'Italia. E devo dire, aprendo brevemente una parentesi, che insomma questo libro l'ho scritto anche per il gusto di recuperare un po' quegli angoli di un'Italia magari meno nota, ma che meritano veramente una visita. E questo vale anche per i colli Euganei. Dopo aver attraversato la pianura veneta, oramai purtroppo cosparsa di capannoni, ecco che all'improvviso si alzano queste gobbe verdi e in cima a una di queste gobbe si trova questa casa medievale nella quale visse Petrarca, e rimane intatto veramente il fascino consegnato a tante lettere che Petrarca scrisse da quel luogo, e rimane persino una gatta imbalsamata, orrenda se posso, che per secoli si ritenne la gatta di Petrarca, la gatta che aveva difeso i suoi libri dai topi, ma in realtà era uno scherzo fatto nel Rinascimento, perché molte di queste case di scrittori come dire, convogliano la devozione da secoli, come succede per esempio a Francoforte per Goethe o a Stratford-upon-Avon per Shakespeare. Ecco, anche la casa di Petrarca per secoli è stato oggetto di pellegrinaggio, tanto che fino a un secolo fa i muri erano completamente coperti di scritte che poi sono state cancellate, tranne un esempio, alcuni versi che scrisse Vittorio Alfieri in persona. Quelli si possono ancora vedere, perché quelli non hanno avuto il coraggio di toglierli.
Alfieri in pellegrinaggio ad Arqua,
sì.
Petrarca,
sì.
Mauro Novelli, il libro si apre con le langhe di Pavese e di Fenoglio, poi si resta in Piemonte con Gozzano, quindi ci si sposta nella Milano di Manzoni. E ogni capitolo è seguito da una sorta di commento, di riflessione supplementare. Leggere La finestra di Leopardi è anche seguire una mappa letteraria geografica.
Sì, naturalmente ci sono alcune regioni che sono, diciamo, più dense, e lì ho dovuto fare una scelta. Faccio un esempio banale: la Romagna è piena di case di scrittori, Vincenzo Monti, Marino Moretti, naturalmente Pascoli. Altre regioni invece magari scarseggia, per esempio la Puglia mi ha messo un po' in difficoltà, perché non ci sono case di scrittori visitabili, perché io ho insistito soprattutto sulle case visitabili, mentre negli intermezzi in corsivo tra un capitolo e l'altro, ecco, lì ho lasciato un po' la briglia più sciolta alla fantasia, e magari inseguendo la suggestione di una lapide, perché ci sono delle lapidi che raccontano delle storie straordinarie. Mi viene in mente per esempio la lapide per Marinetti, che si può trovare a Bellagio, o tante altre, insomma, che in qualche modo punteggiano l'Italia.
Nel libro ci sono delle pagine anche commoventi per certi versi. Mi ha colpito particolarmente il capitolo dedicato alla Casarsa di Pasolini, per esempio, dove si racconta in modo molto fine una sorta di educazione alla vita di Pasolini nella Casarsa che era della madre in Friuli, e dove lui in fondo si è forgiato soprattutto come uomo. Ci sono poi altre pagine altrettanto belle, e c'è un capitolo dal quale mi piacerebbe che lei ci offrisse una lettura, intitolato D'Annunzio d'Acqua Dolce e altri laghisti lombardi, in cui in fondo ci avviciniamo un po' alle nostre regioni, alle nostre terre, tanto per offrire agli ascoltatori un po' l'idea di quale libro abbiamo tra le mani leggendo La finestra di Leopardi.
Nella casa di Gabriele D'Annunzio, di fronte all'immenso bacino del lago di Garda, gli ulivi, i cipressi, il pennone della nave Puglia incastonato nella collina, stranamente la mente è scivolata sulle sponde di un lago così diverso, cioè il Ceresio, il lago di Lugano, dove pescavo da ragazzo in uno scenario di fiordi, montagne, burroni, fino a quando la riva opposta si oscurava. Anche in Valsolda aleggia lo spirito di uno scrittore, Antonio Fogazzaro. La sua villa di Oria, al confine con la Svizzera, allora però era inaccessibile, abitata dagli eredi che qualche anno fa l'hanno lasciata al fondo ambiente italiano. È stata l'occasione per tornare. Ho ritrovato quell'odore d'acqua dolce, il dedalo di vicoli, piazzette, scale di pietra, alle svolte persino i cartelli viabilistici d'anteguerra del Touring Club, sponsorizzati dalla benzina Lampo. E devo dire che in questo libro ho cercato, non volevo scrivere un libro accademico, ma neanche proporre una specie di excursus dandy, no, per raffinati, o una mera guida turistica. Invece ho provato a proporre un viaggio sentimentale, però nella tradizione del genere, da Stern in poi, cioè un viaggio che fosse appassionato sì, ma anche ironico, cercando dei cortocircuiti tra ciò che vediamo, ciò che è capitato in quelle stanze e ciò che ne hanno scritto gli autori. Ecco perché le finestre sono state un po' un filo conduttore, perché affacciarsi sulle langhe di Pavese o sul Friuli di Pasolini, sulla piazzetta del Sabato del Villaggio o sul Monte Ortobene a casa di Grazia dell'Edda è un'esperienza intensa che insegna molto non solo sull'immaginario degli scrittori, ma anche sul cambiamento del mondo che ebbero di fronte, no? Se guardi le langhe pettinate, perfettamente coltivate, questi vigneti a fondovalle, i grandi capannoni sullo stradone, gli autotreni carichi di uva che si rincorrono, e beh, è un mondo veramente diverso dal mondo contadino che ebbe di fronte non 100 secoli fa, ma pochi decenni or sono, Cesare Pavese. La finestra di Leopardi, anche perché poi è la finestra dalla quale Leopardi vede e ascolta, perché naturalmente nelle sue poesie si compone questo soundscape, questo paesaggio sonoro straordinario, ma è anche al contrario la finestra da cui viene visto da Silvia in una casa che da poco è stata aperta di fronte, perché Silvia, Teresa Fattorini, era la figlia del cocchiere di casa Leopardi, e da poco sono state aperte le scuderie di fronte al Palazzo dei Conti, ed è una particolare esperienza, una di quelle esperienze che ti danno una certa vertigine, guardare dalla prospettiva della casa di Silvia il Palazzo dei Conti, al primo piano la biblioteca, e in una di queste finestre tutti questi libri promettenti e al tempo stesso minacciosi. Immaginare che 2 secoli fa in quelle stanze c'era un ragazzo che spendeva di sé la miglior parte.
La leggendaria biblioteca di Leopardi, di casa Leopardi.
Ma in queste case ci sono tante biblioteche che raccontano molto degli scrittori. Per esempio, c'è lo studio di Manzoni, a casa Manzoni, un luogo straordinario nel quale è passata non solo tutta la grande letteratura del suo tempo, ma anche la grande cultura, la grande politica, vorrei dire, perché fu lì Garibaldi, Cavour, Giuseppe Verdi, l'imperatore del Brasile Pedro II. E ancora adesso negli scaffali, se vi capiterà di visitarla, troverete tutti i libri nel posto in cui Manzoni l'aveva lasciato, e per un progetto di ricerca che stiamo facendo a livello nazionale, la mia università, la Statale di Milano, con altre università, abbiamo inserito in questi libri dei piccoli foglietti in prossimità delle pagine in cui Manzoni ha lasciato dei segni, e sono migliaia, perché Manzoni colpiva queste pagine, disegnava delle manine, piegava, faceva le orecchie, tutte le cose, insomma, che la maestra un tempo vietava di fare, lui le faceva volentieri. E questo è significativo perché siamo di fronte all'autore forse più riservato fra i grandi della letteratura italiana. Non ci ha lasciato un'autobiografia, non ci ha lasciato uno Zibaldone, pensieri intimi, però andando a cercare in questi libri, anche solo guardando questi foglietti, con un colpo d'occhio abbiamo idea di queste mille battaglie del pensiero che combatté nel silenzio di quella stanza.
Lei, Mauro Novelli, lavora appunto nel direttivo di Casa Manzoni. Allo spirito di Casa Manzoni si sarà forse assuefatto?
No, è impossibile. Entrando a Casa Manzoni hai sempre l'impressione che da qualche parte sia là, nascosto, ma vigile e in qualche modo anche severo, il nome che abitò quella casa per tanti decenni, addirittura per 60 anni, è ancora visibile, tra l'altro, la stanza nella quale si spense, una stanza che a me ricorda sempre quella di un frate trappista, perché molto spoglia. Manzoni ebbe in sorte una vita lunghissima, quasi 90 anni, seppellì due mogli, quasi tutti i suoi 10 figli, e negli ultimi anni si ritirò in una piccola stanza. Però ecco, percorrendo le stanze del museo è possibile anche rendersi conto, come dire, della grana umana di questa figura straordinaria, non solo vedere banalmente, che so, il tabarro, no? Il mantello, la maggiostrina, il cappello, perché lui amava moltissimo passeggiare, era uno dei pochi metodi attraverso i quali riusciva a distendere i suoi nervi, perché aveva degli aspetti quasi di nevrastenia, non si fidava nemmeno a passeggiare da solo. Ecco, non solo questo, perché Casa Manzoni, per esempio, in una delle prime stanze c'era un piccolo, vorrei dire, segreto, una piccola sorpresa, perché si trova l'ultimo ricamo di Maria Antonietta, l'abbiamo anche riprodotto nell'apparato iconografico di questo libro, della Finestra di Leopardi, e l'ultimo ricamo di Maria Antonietta, perché poi Maria Antonietta, come sapete, venne ghigliottinata, e prima di avviarsi al patibolo lasciò alla sua maestra di ricamo questo amorino, una cesta di fiori con una gamba ancora da finire. La maestra di ricamo lo diede a Sophie de Condorcet, che lo diede a Giulia Beccaria. Giulia Beccaria, che non era solo la madre di Alessandro Manzoni, ma che era anche la figlia di Cesare Beccaria, l'uomo che aveva scritto dei Delitti e delle Pene, l'uomo che per la prima volta in Europa ha messo in discussione l'opportunità della pena di morte.
Quale segreto desideriamo carpire nelle abitazioni degli scrittori che amiamo o che abbiamo amato? È forse il desiderio di farsi pervadere attraverso il contatto quasi fisico con le dimore dei nostri scrittori, da quella grazia che riconosciamo loro e che invece a noi c'è, cioè, in fondo preclusa o della quale siamo sprovvisti?
Ma forse cerchiamo un po' anche il soffio dell'ispirazione, che è un po' l'ultimo rifugio del sacro, no? In questa nostra età così incredula. E poi naturalmente un'ombra degli scrittori. Si dice che quando Karen Blixen nel 31, se non ricordo male, lasciò la sua fattoria, i servitori lasciarono la porta aperta alle sue spalle. E tante volte mi sono chiesto, chissà come apparirebbero queste case agli scrittori se potessero tornare insieme a noi. A volte si aggirerebbero, credo, spauriti, in altri casi compiaciuti, anche perché le stanze in alcuni casi sono rimaste identiche come loro le hanno lasciate, in altri casi sono irriconoscibili. D'altronde tra noi e gli scrittori c'è sempre una mano invisibile, questa mano invisibile è data dal tempo che cambia le cose, il tempo che introduce i caloriferi e poi mette il contatore su quegli stessi caloriferi, fa crollare la quercia di tasso. Ma non c'è solo questo, c'è anche l'interpretazione data dagli eredi, data dalle fondazioni, data da chi ne tiene viva la memoria. Questo però non diminuisce l'interesse di queste case, anzi ci aiuta a capire come si possa modellare e tenere viva un'eredità, una memoria.
C'è però il filtro spesso, no? Tra la casa dello scrittore defunto ormai magari da un pezzo e ciò che ne fanno gli eredi. Sono case, quasi tutte direi, diventate dei musei. Ecco, questo filtro comunque partecipa alla nostra percezione del sentimento.
Sì, senz'altro. Mi viene in mente per esempio la casa di Beppe Fenoglio ad Alba, della quale rimane molto poco, ma poi salendo al primo piano in una teca si possono incontrare il fucile, la rivoltella di Fenoglio medesimo, ma anche dei suoi eroi, degli eroi delle pagine più celebri, del partigiano Johnny, di Una questione privata. E questo da pochissimi anni, perché nel 2013 la figlia, morta la vedova, rovistando negli armadi della casa di Fenoglio, Fenoglio ha scoperto ben involti in un lenzuolo le sue armi di partigiano, perché anche Fenoglio, come tanti altri partigiani, non le aveva restituite dopo la resistenza, pensando un domani chissà potrebbero tornare buone. Ecco, queste case ci raccontano, come dicevo prima, tanto degli scrittori ma tanto anche dell'Italia.
C'è chi sostiene però che gli scrittori valgono soltanto per le loro opere, che tutto il resto, a cominciare dal lato biografico, quindi abitazioni incluse, non contano.
Ah sì sì, ma guarda, la filologia, la linguistica sono delle discipline cruciali, ci mancherebbe. Io stesso, lo confesso, ho pubblicato diversi lavori di taglio filologico, qui però ho cercato un'altra prospettiva. Bisogna dire una cosa su questo, perché è un punto molto importante. Fino a qualche anno fa, fino a qualche decennio fa, negli anni, diciamo, del Big Bang strutturale, i critici sembravano dei certosini restauratori, il testo somigliava a una specie di sfera di cristallo inalterabile. Poi a un certo punto le cose sono cambiate, anche grazie alla teoria della ricezione, a questo gruppo di teorici che lavoravano sul lago di Costanza, tra cui mi viene in mente Jaus, Iser, che si sono accorti che questa sfera di cristallo in qualche modo è incantata, se gli parliamo risponde, se la guardiamo è noi che riflette. Cioè, su come la lettura non sia un ascetico rito solitario, ma una sorta di dialogo appassionato. Da questo punto di vista mi viene sempre in mente quella splendida lettera che scrisse ormai mezzo millennio fa Niccolò Machiavelli a un amico, Francesco Vettori. Machiavelli era stanco, sfiduciato, aveva abbandonato ogni ruolo dopo il ritorno dei Medici, e racconta in questa lettera la sua giornata in campagna, dove si è ritirato al mattino, sorveglia i lavori dei campi, va a caccia, poi si ingaglioffa, come dice lui, in qualche osteria, a giocare a carte, ai dadi, però poi torna a casa la sera, toglie la veste quotidiana sporca di fango e lui dice: rivestito decentemente, entro nelle antiche corti degli antichi uomini e da loro sono ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum, dice, è mio e che io nacqui per lui, e non mi vergogno di parlare con loro e di domandargli le ragioni delle loro azioni, e loro mi rispondono e non sento per 4 ore di tempo alcuna noia, dimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte. Credo che sia una delle pagine più belle della letteratura italiana sull'incantesimo della lettura.
In questo suo viaggio che definisce sentimentale nelle case dei grandi scrittori italiani, qual è il suo ricordo più bello e qual è la scoperta più sorprendente che ha fatto?
Beh, devo dire, il ricordo più bello è legato alla casa che io trovo più commovente, cioè la casa di Grazia Deledda, la casa di Grazia Deledda a Nuoro, che è un posto straordinario, poco visitato, anche perché Nuoro non è facilissimo da raggiungere, ma è un posto che aiuta a capire tanto, per esempio, anche sulla condizione femminile. È la casa di una ragazza che è arrivata fino alla quarta elementare, che ha ripetuto per il suo piacere, perché allora le scuole laiche femminili a Nuoro lì arrivavano, però aveva questa passione della lettura, comincia poi a scrivere dei racconti, li manda come messaggi in una bottiglia sul continente, come dicono i sardi, questi cominciano ad avere un certo successo, e poi in questa casa sale di un piano, vedi una gigantografia, questa gigantografia vedi una signora piccolina con il cappello a cloche circondata degli omoni alla stazione di Stoccolma il giorno che andò in Svezia per ritirare il premio Nobel. Se non ti dà un'emozione questo, non so cosa ti può emozionare.
Ci vogliamo lasciare con un'altra lettura?
Volentieri. Nel cuore silenzioso di Ferrara, in piazzetta Sant'Anna, si impone allo sguardo la facciata di un edificio rinascimentale, ora trasformato in auditorium del Conservatorio di Musica Frescobaldi. Su un lato si allunga un'elegante loggia verso la struttura che un tempo ospitava il convento intitolato alla Santa. Sull'altro lato un'ultima arcata incuriosisce il passante, il quale si avvicina, non vede scritte indicazioni, ma individua un busto incastonato in una nicchia. E chi sarà mai? Il pizzetto appuntito, la gorgiera, il taglio degli abiti fanno pensare a un gentiluomo del Cinquecento. L'alloro indica che si tratta di un poeta, Ariosto non è, è Torquato Tasso. E poco sotto si apre in effetti la porta di quella che per secoli fu la più famosa dimora di scrittore italiano. Non una casa, ahi lui, ma la cella dove l'autore della Minta fu lasciato lunghi anni a stagionare dal duca Alfonso II d'Este.
E qui parte un viaggio anche nella fantasia, perché è un inizio di racconto vero e proprio che ci permette di immaginare qualsiasi cosa.
Certo, è così. Le carceri degli scrittori sono un argomento anche questo vasto, perché oltre naturalmente a Tasso c'è il caso della cella di Casanova ai Piombi, la prigione di Venezia, dove peraltro qualche tempo dopo fu rinchiuso anche Silvio Pellico, perché tutti noi leghiamo Silvio Pellico allo Spielberg di cui scrisse Nelle mie prigioni, ma in realtà fu per un certo periodo anche nelle segrete veneziane, dove, terribile agosto di Venezia, dove scriveva completamente coperto di pezzuoli vuole per non essere massacrato dalle zanzare, e però non gli davano né carta né penna, e allora scriveva con un frammento di vetro su un tavolo di legno.
Che storie incredibili e a loro volta meravigliose. Grazie Mauro Novelli di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Mauro Novelli, al quale dobbiamo La finestra di Leopardi, Viaggio nelle case dei grandi scrittori italiani, edito da Feltrinelli, un libro impreziosito anche da un ricco apparato fotografico. L'Allegro assai della Casa del Diavolo di Boccherini che abbiamo scelto per punteggiare l'intervista di Mauro Novelli. Chissà se Casanova e Pellico ne avrebbero apprezzato l'ironia. Anche la casa, però, può essere vissuta come una prigione, se già non lo è fuori di metafora. La tragedia dell'essere uomini è in fondo al centro di uno dei più bei racconti italiani del Novecento. Un racconto perfetto, secondo Montale, e la cui lettura ci permettiamo caldamente di raccomandare. Casa d'altri, di Silvio D'Arzo, fra le penne più originali del secolo scorso. Il capolavoro di uno scrittore scomparso a soli 32 anni e la cui voce asciutta, antinaturalistica e straordinariamente lirica ci risuona anche per Penny Wharton e sua madre, il pinguino senza frac e Toby in prigione. Silvio D'Arzo, che in un breve giro di valzer scrisse molto per i ragazzi. E allora segnaliamo che è in uscita per PM nella collana Il battello a vapore Le case del mondo di Elena Rastova e Pavla Anachkova. Un viaggio per bambini alla scoperta delle nostre culture di abitazione in abitazione, dalla palafitta alla yurta all'iglù. Se poi vi capitasse l'occasione, sfogliate almeno La casa dell'anima di Mireille Gancel, fresco di stampa per Castelvecchi, un diario nel quale la scrittrice traduttrice francese di origini ebraiche convoca la bellezza di pagine immortali in una ricerca del senso delle proprie radici.
Je te demande un conte à raconter pendant les longues soirées d'hiver. Tu as parlé du temps des années 60 quand on faisait l'amour par la guerre. Je te mets une fleur dans les cheveux. Tu m'embrassais sur la tête. Pendant une de mes heures, c'est 1967. Au bord du chemin de l'amour, on a trouvé un petit abri de fortune. Et dans une petite chambre d'une modeste hôtel, on a marché sur la lune. Quand on m'a demandé une chanson à chanter pendant mon séjour à Paris, par vendredi soir chez le duc des Lombards, mes charmes des matins dans ton lit. Je t'ai chanté Brel, Beco Gardel et Fly Me to the Moon. Et dans une petite chambre d'une modeste hôtel, on a marché sur la lune. Au bord du chemin de l'amour, on a trouvé un petit abri de fortune. Et dans une petite chambre d'une modeste hôtel, on a marché sur la lune. Trouver un petit abri de fortune.
Ci ha rimandato a tempi scanzonati Anthony Strong, giovane artista inglese, compositore, pianista e cantante. On a marché sur la lune, questo è il titolo del brano tratto dal suo ultimo nuovo lavoro, Me and My Radio, appena uscito per Guaranteed Records. Siete sempre all'ascolto di Alice, il programma che Rete 2 dedica ai libri, prima puntata della nuova stagione. Alice che dal lunedì al venerdì ritorna in forma di pillole poco dopo le 12.35. Come anticipato nel sommario, tra pochissimo ci collegheremo con Yari Bernasconi, che troveremo a Morges, dove sta seguendo per noi la decima edizione di Le Livre sur les Quais. Poi vi proporremo tre novità editoriali. Con Laura Forti, l'attesissimo Soif di Amélie Nothomb, presente a Morges nelle vesti di presidente d'onore. Quindi il saggio della storica dell'arte Anna Ottani-Cavina, Una panchina Manhattan, edito da Adelphi. Anna Ottani-Cavina, che Monica Bonetti ha intervistato per noi al Festival Letteratura di Mantova, manifestazione che, come Le Livre sur les Quais, si chiuderà domani. E infine vi proporremo l'ultimo lavoro di un maestro della letteratura contemporanea, Sees Notebom, 533, Il libro dei giorni, pubblicato da Iperborea.
Alice.
La decima edizione di Le Livre sur les Quais si è aperta ieri a Morges e si chiuderà domani. Il tempo di sconvolgere la consueta tranquillità di questa splendida cittadina sulle mano. È un festival importante per la Romandia che apre la cosiddetta rentrée littéraire e noi non potevamo certamente lasciarcelo sfuggire. Ci colleghiamo quindi con Morges, dove troviamo il nostro corrispondente Yari Bernasconi. Yari, un caro saluto a te.
Caro Massimo, buongiorno, buongiorno a tutti.
Che aria si respira? Le Livre sur les Quais è una manifestazione particolare, se guardiamo agli altri appuntamenti letterari e librari della Svizzera.
Che aria si respira? Beh, per la diretta mi sono naturalmente così un po' appartato, ma tutto il festival si svolge appunto sulle rive delle mano ed è sempre un bel vedere, indipendentemente dal tempo, per la verità quest'anno un po' meno favorevole rispetto all'anno scorso. Ma detto questo, sì, devo dire, il Livre sur les Quais è un appuntamento abbastanza curioso che si ispira a un altro festival francese, il Festival Le Livre sur la Place di Nancy, e così la sua caratteristica è quella di presentare sotto diversi, diciamo, tendoni o capannoni un numero francamente impressionante di autori. Sono circa 300 che si avvicendano in lunghe sedute di dediche. Il pubblico può così incontrare direttamente gli autori e in fondo, mi viene da dire, sì, ha pure un po' la possibilità di accedere a quella che a tutti gli effetti è una grande libreria così temporanea sulle rive delle mano. Si tratta di un festival più librario che letterario, visto che appunto l'offerta è vastissima e ricopre così ogni prodotto, ecco, editoriale. Detto questo, però, va pure segnalato che ogni anno ci sono un paese ospite d'onore, un autore presidente d'onore, un editore invitato e soprattutto un programma parallelo di letture e incontri, anche se, almeno per il colpo d'occhio, ecco, il cuore del festival sembrano essere soprattutto questi tendoni per le dediche. E se dico colpo d'occhio è perché la frequentazione di questo festival rimane anche qui impressionante, 3 giorni per una media di circa 40.000 visitatori, insomma.
Veniamo all'edizione di quest'anno, la decima edizione. Svegliamo allora qual è il paese invitato e quali sono le proposte più interessanti.
Sì, beh, il paese invitato quest'anno è la Spagna, dopo l'Italia, tra l'altro, nel 2018. L'editore invitato sono le edizioni Gallimard, mentre sono 2 gli autori che si dividono, che si contendono forse il titolo di presidenti d'onore, Philippe Forest e Amélie Nothomb. Fra i nomi poi, beh, più altisonanti della lunghissima, come detto, lista di autori, posso, beh, al massimo ti faccio almeno quelli di Lucia Extebarria, David Mitchell, Jean Ziegler, Alex Capus, Susanna Gase e Leta Samadeni. Fra gli autori italofoni invece Anna Richat e Andrea Gianinazzi. Magari mi fermo qui proprio per evitare che anche la mia di lista diventi lunghissima.
Alice ci parla di libri, allora Yari, propongo di ascoltare l'intervista che hai appena realizzato con Lia Rosso, una delle autrici ospiti di Le Livre sur les Quais 2019, dove presenta La Nature en nous, La Natura in noi, pubblicato quest'anno per la casa editrice ginevrina Slatkin. Lia Rosso, che è di origini italiane, è nata a Cuneo nel 75, giornalista scientifica, editrice e biologa, dottoressa in scienze della vita, che ha lavorato nell'Università di Losanna come ricercatrice in biologia molecolare tra il 2004 e il 2011. La Nature en nous, uscita in francese, è il suo primo libro.
Lì a Rosso ci troviamo all'interno della Tente de Navigation, letteratura soprattutto di divulgazione scientifica, e a questo proposito inizierei proprio da qui. Questa scrittura di divulgazione scientifica, detto senza alcuna connotazione negativa naturalmente, e all'attività di giornalista scientifica. Lei è biologa, cosa la spinta e la spinge a questa attività di mediazione, diciamo pure, cioè il tentativo forse di rendere la scienza accessibile al pubblico non specializzato, non specialistico?
Per rispondere alla domanda mi piacerebbe parlare essenzialmente di quello che ho potuto scoprire come biologa, il mondo delle cellule, il piccolo mondo che ci compone. È proprio la scoperta di questo piccolo mondo in noi che mi ha spinto a parlarne attorno a me, perché per me è stata una scoperta bellissima, al di là delle scoperte più scientifiche. La vera scoperta che ho fatto nella scienza è stata proprio quella di vedere come la vita ci compone. Perché in realtà tutte queste cellule sono vive, hanno tutti i comportamenti degli esseri vivi come noi, quindi comunicano, si muovono, si riproducono, muoiono, soffrono. Non so se si può dire che sono contente, ma in ogni caso possono stare bene o male, ecco. E quindi questo stupore nel rendermi conto della vita come è fatta nel piccolo mi ha spinto a parlarne attorno a me. E poco a poco è stato un percorso iniziato nel 2004, e dal 2004 adesso ho iniziato a parlare, poi a fare delle presentazioni, dare dei corsi e poi a scrivere.
C'è forse anche la volontà di ricordare in fondo che la scienza non solo ci riguarda ma ci plasma. Il titolo del suo libro è significativo da questo punto di vista: La nature en nous, non la natura e noi, ma appunto la natura in noi, dentro di noi, la natura che siamo noi.
Sì, l'idea è proprio quella, cioè un giorno mentre camminavo in foresta mi sono resa conto che gli alberi, l'erba, quello che ci circonda, in realtà non è solo attorno a noi, cioè quello che c'è in noi ha la stessa potenza della vita che c'è attorno a noi ed è fatta soprattutto della stessa materia. Le cellule sono sia nel nostro corpo che negli alberi, gli atomi, non parliamone, sono ovunque, ci attraversano, magari restano con noi una vita, magari solo qualche secondo. Siamo veramente interconnessi con tutto ciò che ci circonda e questa interconnessione è viva. Ed è questo lato della biologia, quindi della scienza che studia la vita, che mi ha spinto a parlare di tutto ciò perché trovo che sia una cosa bellissima.
E forse è una cosa, lì a Rosso, su cui non sempre riflettiamo abbastanza, questa interconnessione.
È verissimo, e non solo non riflettiamo abbastanza perché non ce ne rendiamo conto, perché comunque le apparenze ingannano da quel punto di vista. Pensare che il nostro DNA è simile a quello di una banana fa un po' strano, no? Abbiamo il 50% dei geni in comune con una banana, forse è una cosa, ecco, sorprendente. Però questa interconnessione esiste, cioè la biologia, questa è una cosa che trovo bella, che ci dimostra oggi, è che siamo veramente interconnessi. E secondo me prendere coscienza di questa interconnessione col resto della vita non è solo utile, è indispensabile, perché ci troviamo adesso in un momento in cui l'essere umano deve fare delle scelte fondamentali per la specie umana, ma anche per tutte le altre specie viventi.
Diceva Lia Rosso di questa intuizione o piccola illuminazione passeggiando per una foresta. Da lì al libro, che cosa succede? Cioè, come è organizzato il libro e quali forse appunto le tematiche e le tesi che sostiene o su cui insiste?
Dalla passeggiata al libro non c'è stato molto poi in realtà, nel senso che proprio questa passeggiata mi ha rivelato questo messaggio che ho voluto trasmettere attraverso il libro. Quindi l'idea del libro inizialmente era di fare diversi capitoli con delle interviste, parlare delle diverse tematiche della biologia cellulare e molecolare, intervistando sia degli scienziati che dei filosofi e dei teologi. Interviste che ho fatto, ma che alla fine poi non ho riportato nel libro perché erano troppo diverse l'una dall'altra. Magari sarà un prossimo progetto. Adesso il libro si compone di capitoli in cui parlo delle cellule, in cui parlo del microbiota, quindi di tutti i batteri che sono dentro di noi, perché le cellule umane sono una piccola parte del corpo che ci compone, la maggior parte sono batteri, sono virus, quindi ancora più connessi con quello che ci circonda. Poi parlo del DNA, perché è la sostanza che dà l'identità a ognuno di noi, e faccio un salto pericoloso forse in cui mi spingo a parlare della coscienza e dell'intelligenza della vita e anche dell'identità, che è più mobile di quello che sembra.
Per concludere, Elia Rosso, ci sono dei modelli a cui lei si ispira per la scrittura di divulgazione scientifica, che è, lo ricordo, un genere tutt'altro che di nicchia, mi viene da dire, se pensi anche solo al successo incontrato negli ultimi anni dal fisico Carlo Rovelli, pubblicato da Delphi.
Allora, c'è uno scrittore americano, un medico, che mi ha influenzato molto, di cui direi una frase, riporto anche nel mio libro, e è una frase che io continuo a pensarci quasi tutti i giorni. Allora, questo scrittore medico è Thomas Lewis, e la frase che mi ha colpito particolarmente, lui l'ha scritta dopo aver fatto una gita o non so, un viaggio nelle campagne americane, e si guardava attorno e pensava alla Terra, al pianeta Terra, e diceva: ma la Terra non è come un organismo vivente, è qualcosa di più, è più complesso, non è come un animale, un essere umano, è qualcos'altro, qualcosa di più. E alla fine dice: la Terra è come una cellula. E per me questa frase, che avevo letto all'inizio del mio percorso di divulgazione, ha aperto tutto un mondo, che è stato sia quello della divulgazione scientifica, perché ho iniziato a leggere i suoi libri, e anche quello della riflessione. Pensare che la Terra è complessa quanto una cellula, che una delle nostre cellule è complessa quanto la Terra, dà una dimensione completamente diversa di tutto, della vita, del finito, dell'infinito.
Queste le considerazioni della giornalista scientifica, editrice e biologa Lia Rosso, che alla 10ª edizione di Le Livre sur les Quais de Morges ha presentato La Nature en nous, edito da Slatkin di Ginevra. Considerazione che, Iari, hai davvero appena raccolto per noi. Grazie quindi, Iari Bernasconi, e buon lavoro.
Grazie a te, grazie a tutti, un saluto da Morges.
I'm madly in love with you. Loving you is such a treat. When you kiss, you can't be beat. Tell me that you love me too. I love the way you walk. I love the way you talk. I love the way you hold me tight.
Yeah.
I love the way you tease. I love the way you squeeze. I love the way you kiss goodnight. Baby, you're the one for me. You're as fine as you can be. Never, never let you go. Kiss goodnight. Baby, you're the one for me. You're as fine as you can be. Never, never let you go. Never, never let you go. Never, never let you go.
È inscindibilmente legato alle origini del rock and roll il nome di Buddy Milton, calda voce baritonale che nel bel mezzo degli anni 50 segnò anche l'epoca d'oro del rockabilly. Buddy Milton con i suoi Twilighters. Oh oh wah.
Alice. Alice.
Due sono i presidenti d'onore della 10ª edizione di Le Livre sur les Quais, il festival letterario che si chiuderà domani nella splendida cittadina di Morges, sulle sponde del Lemano, e dal quale ci ha appena riferito Iari Bernasconi, Philippe Forest e Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, classe 1966, di Bruxelles, è tra le scrittrici più lette e apprezzate non soltanto nei paesi di lingua francese, assurta la notorietà internazionale già con I gene dell'assassino, il romanzo del debutto, e l'insieme della sua opera, tradotta in oltre 40 paesi, è pubblicata in italiano da Voland di Roma. A Morges, Amélie Nothomb si è presentata con il suo nuovo romanzo, Soif, Sete, uscito appena il 21 agosto scorso per Albin Michel, il suo storico editore. Un libro che conferma la sua urgenza di scrivere, tant'è che dall'esordio nel 92 Amélie Nothomb ha finora pubblicato un libro all'anno, facendolo uscire sempre alla fine di agosto e sempre puntando alla qualità. Chi ha letto per noi Soif, in attesa che venga tradotto, è Laura Forti, tra le nostre voci, autrice di teatro e da ultimo del romanzo L'acrobata, edito da Giuntina. Ben ritrovata, Laura.
Buongiorno, buongiorno a voi.
In un'intervista, Amélie Nothomb ha definito Soif il libro della mia vita. E lo si può capire dato che rivisita la passione di Gesù. Forniamo per iniziare qualche traccia della trama.
Sì, la trama è chiaramente nota perché è la storia di Gesù, anzi in particolar modo si concentra su un momento preciso, quello della crocifissione. Si parte con il processo di Ponzio Pilato e poi si prosegue. Tra l'altro la prima scena è un grande incipit perché la Nothomb rivela già dalle prime pagine tutto il suo umorismo, perché i miracolati di Gesù partecipano al processo come testimoni a suo sfavore, lamentandosi delle conseguenze dei miracoli, quindi troviamo gli sposi delle nozze di Cana che si lamentano perché il vino è arrivato troppo tardi al banchetto, umiliandoli davanti ai commensali, la madre del bambino paralizzato perché adesso il figlio è uno scalmanato che le dà troppo filo da torcere. Quindi insomma, fin dall'inizio abbiamo una Nothomb in grande spolvero. Ecco, il lettore però che è abituato ai romanzi della Nothomb, che presentano sempre un guizzo, un colpo di scena nella trama, qui potrebbe restare spiazzato proprio da questa linearità, da questa prevedibilità della storia. Diciamo che l'attenzione al romanzo, più che alla trama in sé, è data al ritratto psicologico di questo Cristo che parla in prima persona, infatti è un monologo interiore, e a questo punto di vista questa è l'originalità del romanzo. È un Gesù che ripercorre la sua vita, che si interroga sulle sue scelte, che le mette anche molto in discussione, addirittura arrivando a rinnegare la sua fede quando ormai è troppo tardi. E Amélie Nothomb dice che questo è il romanzo della sua vita, che lo voleva scrivere da tempo, e sicuramente considera Gesù più che come figura religiosa la stregua di un eroe moderno. Lei addirittura lo paragona a un Don Chisciotte, cioè potrebbe essere un personaggio della stessa tempra, ecco, un eroe moderno appunto. Credo che sia il libro della vita perché è il libro che le ha anche permesso di esprimere quello che per lei è il senso profondo dell'esistenza e della scrittura, che in questa autrice, come sappiamo, sono fortemente connesse, che lei sintetizza qui in una trinità: sete, amore e morte, le tre cose che sintetizzano l'esperienza umana. Quindi in questo senso è anche un libro manifesto del credo di questa autrice, che come hai detto tu è veramente molto prolifica, ma che forse non poteva che aspettare una sua maturità per scrivere un romanzo come questo.
Affrontando la passione di Cristo, Amélie Nothomb ribadisce per sé la centralità dell'elemento religioso, con le dovute precisazioni, con un forte senso anche di immedesimazione.
Sì, Amélie Nothomb ha una storia un po' strana con la religione, perché viene da una famiglia molto religiosa. Poi, quando i genitori, come sappiamo, lei è figlia di un diplomatico e quindi i suoi genitori hanno passato un lungo periodo in Giappone, poi in Cina. Ecco, qui questi genitori ebbero una crisi e divennero molto laici per reazione. Poi lei è tornata in Belgio e in Francia, di nuovo riannodato i rapporti con i Nothomb religiosi. Quindi ha tutto appunto una serie di ritorni anche a questo elemento familiare. Insomma, credo che ci abbia fatto lei sicuramente una riflessione, però credo che la sua sia una prospettiva del tutto laica, che non vuol dire essere sacrilega, anche perché tanti poi prima di lei hanno provato a raccontare la vita di Gesù. Non è certo il primo caso di un racconto di questo tipo, penso al drammaturgo Erich Emanuel Schmidt, che fa parlare Ponzio Pilato in prima persona, ci dà questa prospettiva di racconto. Non credo che ci sia un intento polemico nella Nothomb o l'intenzione di Epatele Bourgeois. Non credo che lei si identifichi in Cristo, questo sarebbe un po' un delirio di onnipotenza. Credo che però faccia quello che fa ogni bravo scrittore, cioè incarni il suo personaggio, provi a sentire su di sé quello che Cristo ha sentito, ha sofferto, ha pensato. Ecco, questa immedesimazione le permette anche di fare un viaggio dentro i suoi grandi temi chiave. Ritroviamo per esempio l'esplorazione della sofferenza, dei propri limiti fisici. Pensiamo a, per esempio, a Biografia della fame, dove Nothomb racconta la sua anoressia, che poi ha risolto, come dice lei, cibandosi di parole con la scrittura. Oppure la centralità del corpo, inteso non come una gabbia o strumento di sofferenza, torneremo poi su questo concetto se vorrai, ma come veicolo di empatia con gli altri, di espansione, cioè uno strumento capace di farci sentire il mondo. La sete in questo senso rappresenta proprio il sentire, cioè la bellezza del percepire, di essere connessi a se stessi, il sorso d'acqua in bocca che appaga. E poi naturalmente l'amore, che è centrale in lei. Pensiamo a romanzi come Colpisci il cuore, dove il cuore diventa l'oggetto stesso della narrazione. Un amore che non è mai visto con sentimentalismo, ma sempre nella sua esattezza, nella sua verità, anche nella sua crudeltà. E anche in questo caso non può coincidere con il martirio, con il sacrificio di sé, perché dice lei non c'è amore in un suicidio.
Perché Nothomb interpreta la passione di Gesù come un suicidio, prendendo anche un po' di distacco dalla scelta estrema di Gesù, il sacrificio di Gesù fatto per amore, ma pur sempre un sacrificio. Il tema del corpo è anche un tema che torna con prepotenza in questo libro di Amélie Nothomb, un tema centrale nella sua produzione, però ci si potrebbe chiedere anche come mai l'autrice non abbia voluto vestire i panni di Maria Maddalena, per esempio.
Beh, tra Gesù e Maria Maddalena non c'è gara tra chi è più interessante. No, io credo che siano dei punti di vista, credo che per lei fosse interessante quell'aspetto della storia, quella visione. La Maddalena, tra l'altro, viene citata nel romanzo come donna amata da Gesù in un desiderio d'amore che è molto concreto e terreno, così come ritroviamo altri personaggi, Maria, che è una madre che viene descritta come fin troppo esigente, Dio, un padre troppo crudele che alla fine deve essere rinnegato. Sì, tornando al discorso del corpo, io credo che qui proprio lei insista molto sulla sofferenza fisica di Gesù, una sofferenza indicibile, si sofferma molto su appunto la flagellazione, su questo portare la croce, sui chiodi piantati nella carne, cioè, e ponga la domanda, ne valeva la pena? Per Gesù sulla croce alla fine no, perché è un Gesù molto umano questo, che vorrebbe ripensarci, vorrebbe scendere, vorrebbe appunto sposare la Maddalena, ma ormai è troppo tardi, e poi sceglierà la sua salvezza personale, di cui non diciamo nulla per non svelare troppo, però basti dire che le sue ultime parole non sono quelle classiche rivolte al padre perché mi hai abbandonato, ma proprio ho sete, quindi un'affermazione dei valori dell'uomo più che di quelli della divinità. Perché la fede è agognare al sorso d'acqua senza mai appagarsi in una tensione quasi mistica. Invece questo Cristo morente vuole bere, vuole risentire il sorso d'acqua in bocca.
Grazie Laura Forti di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie di aver letto per noi il nuovo lavoro di Amélie Nothomb, Soif, edito da Albin Michel. Ne attendiamo la traduzione in lingua italiana.
Angela galoppe au Napoléon. Manteau bleu, fourrure blanche, béret rouge, pour elle... Le jour de gloire est arrivé. C'est drôle. Je voulais faire plein de gags dans la grande scène entre Alfred et Angela. Mais finalement, il n'y a rien. Ils parlent presque immobiles, assis sur une banquette. Chacun sage comme 12 images, puisque c'est du cinéma parlant. D'ailleurs, j'ai remarqué ça au cinéma. On fait presque toujours exactement le contraire de ce que l'on avait d'abord prévu. Et puis, finalement, ça ressemble quand même à ce qu'on avait imaginé au départ. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que Chabrol a raison. Ce qui est important, ce n'est pas le message, c'est le regard. Thank you.
Siamo certi che qualcuno di voi avrà riconosciuto la voce di Jean-Luc Godard e la musica di Michel Legrand fra i grandi sodalizi della storia del cinema francese. Era il blues chez les Bougnat, tratto dalla colonna sonora di uno dei film più deliziosi della Nouvelle Vague, interpretato da una deliziosa Anna Carina. Anna Carina, all'epoca compagna di Godard, e ci permettiamo di definirlo il film Un atto di amore. Une femme est une femme, del 1961, con Jean-Paul Belmondo e Jean-Claude Brialy. Le Bougnat del titolo del brano è la stessa figura dell'Auvergnat cantato da Brassens alcuni anni prima. Ci avviciniamo alle 15:30. Alice tornerà dopo la pagina informativa.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world.
Storie e idee.
Ben ritrovati da Massimo Zenari. Lo abbiamo preannunciato nella prima parte di Alice, è il momento di occuparci almeno per qualche minuto del Festival Letteratura di Mantova, tra le manifestazioni letterarie più seguite in Italia, giunta alla 23esima edizione, un'edizione apertasi mercoledì e che si chiuderà domani. Fra gli ospiti illustri di quest'anno anche la storica dell'arte Anna Ottani Cavina, professore emerito dell'Università di Bologna e docente ora nella prestigiosa Johns Hopkins University di Baltimora. Anna Ottani Cavina, che a Mantova presenta il suo ultimo saggio, edito da Adelphi nella collana Imago, Una panchina a Manhattan, un volume nel quale la studiosa raccoglie i suoi studi sul ruolo delle mostre del passato nella ridefinizione delle visioni e dei modi di guardare all'arte. Da Mantova sentiamo l'intervista ad Anna Ottani Cavina che ci ha inviato la collega Monica Bonetti.
Mi piacerebbe partire innanzitutto dalla fine di questa sua conferenza appena conclusa, quando lei definisce la sua concezione dell'arte come qualcosa che è un pezzo di storia, che è un tassello in una storia più ampia.
Lei sta dicendo una cosa che è quella che io credo, ma che sia anche qualcosa di ormai anche conquistato, e credo che proprio uscire un momento dalla specificità per ricondurre anche la storia dell'arte ha un'idea di storia più generale, che è stata la grande poi rivoluzione quando l'Italia per prima ha inserito la storia dell'arte nelle nostre scuole, nei licei con la Riforma Gentile, diciamo attribuendo alla storia dell'arte la stessa funzione che aveva la storia della letteratura, non più il disegno. E quindi si tratta di ricomporre questo mosaico, anche se va sempre detto poi che ognuna di queste storie, la storia della letteratura, la storia dell'arte, eccetera, accende delle luci che non sono le stesse, quindi contribuisce a ricostruire un insieme molto complesso, e perdere questa angolazione particolare vuol dire perdere una parte di quella che è la grande essenza della cultura, che è una cultura così circolare.
Il titolo di questo suo ultimo libro, appena uscito da Adelphi, Una panchina a Manhattan, in fondo ricorda il paesaggio, le rappresentazioni di paesaggio, che sono appunto un argomento a cui lei ha dedicato sia diversi studi, sia diverse mostre come curatrice. E allora entriamo appunto nel merito di questa panchina e evoca solo un paesaggio oppure, come dire, un'altra declinazione di uno stesso amore?
Ma intanto così in questi testi si toccano soprattutto gli anni, diciamo dal 600 in avanti e soprattutto 700, 800, 900, quando la centralità dell'Italia è già messa un po' in discussione e quindi si guarda anche da altri punti di vista. Da un lato una panchina a Manhattan voleva dire anche di puntare i riflettori su una cultura europea da angolazioni anche diverse. In realtà assume una dimensione che è più visionaria, però si può prendere anche in maniera letterale, perché questa panchina a Manhattan era esattamente un luogo fuori dal building della New York University, dove questo grandissimo studioso, che era Robert Rosenblum, continuava in fondo, uscendo dalla lezione, a raccontare una certa storia dell'arte europea vista più dal nord che da una centralità come quella italo-francese che noi di solito abbiamo assunto. E quindi capovolgeva molti aspetti e illuminava di una luce nuova anche il contributo vero dell'Europa.
Nella premessa, lei a un certo punto scrive che il termine mostre è diventato un termine quasi impronunciabile.
Eh sì, in realtà io racconto un tempo in cui le mostre hanno avuto veramente una funzione dirompente, erano molto meno, molto pensate e c'era una coincidenza assoluta fra il momento della ricerca e il momento della comunicazione al pubblico. Poi tutte le cose cambiano, queste esposizioni non sono più state pilotate soltanto dai musei che poi non hanno più i mezzi, ma anche hanno avuto un momento di forte spettacolarizzazione e sono cresciute enormemente nel numero, quindi forse questa funzione così dirompente nella conoscenza che hanno avuto le mostre fra gli anni 70 e gli anni 90 si è un po' consumata. Oggi diventano un prodotto molte volte, insomma, commerciale, che cerca il grande pubblico e che comunque dilata la conoscenza, ha una sua, diciamo, necessità abbastanza uguale, però questo momento così sperimentale forse si è un po' usurato, insomma.
Quale equivalente potremmo trovare allora a quell'espressione che era diventata l'andar per mostre, che equivaleva un po' all'attività del flâneur, del girovagare colto o comunque pensoso con un fine?
Dunque, la mostra che cosa doveva servire inizialmente? Era un momento particolarmente attraente in cui si montava una storia, di solito magari in un grande museo, e avrebbe dovuto servire per poi fare entrare in questo museo abbandonato. Viceversa, questa spettacolarizzazione della mostra poi alla fine si consuma in questa esperienza e di solito il passaggio successivo di portare al museo non si è poi del resto avverato. Poi più tardi queste esposizioni in cui il momento della scoperta coincideva anche col momento della comunicazione si sono moltiplicate talmente spettacolarizzate che hanno assolto una funzione diversa. Oggi non è più così necessario raccontare una storia dall'A alla Z, montare qualcosa che non si era mai visto in precedenza, si tratta di creare dei momenti di attrazione e quindi le mostre molte volte hanno subito un processo di spettacolarizzazione che non è più servito come introduzione al museo. Il museo rimane sempre più abbandonato. Credo che dobbiamo ripensare un momento questa struttura che è stata inventata in questi termini alla fine del Settecento, che ha funzionato molto bene per tanto tempo e oggi viene un po' scardinata da mille altri elementi e anche da questo digitale che oggi ti dà delle risoluzioni talmente straordinarie per cui l'andare di fronte all'opera d'arte, che comunque è un'emozione, ti dà anche quel senso di indecifrabilità, quel momento di mistero che poi lavora a distanza, in realtà è scardinato da un bombardamento di immagini, da tutto un mondo che è cambiato e dovremmo trovare nuovi canali per rileggere il passato.
Le esposizioni a cui lei dedica la sua penna nel libro non sono sempre avvenute in centri nevralgici, nelle capitali, insomma, dell'arte. Ce ne sono alcune che sono, come dire, defilate a sorpresa in luoghi che non ti aspetti. In particolare lei dedica alcune pagine anche a Lugano, alla mostra dedicata a Bramantino di qualche anno fa. Allora le volevo chiedere di ricordarla.
Sì, io voglio dire che a volte c'è uno sforzo grandissimo da parte di un'istituzione, che può essere un museo o altro, per costruire qualcosa che è imperdibile, perché quel momento magico in cui tu ricomponi una storia non si ripresenterà più vista dal vero, tangibile. E molte volte, bisogna dire purtroppo, che alcune mostre meravigliose e irripetibili dedicate alla cultura italiana, come per esempio il ritratto del Rinascimento, sono state fatte a Berlino con quasi tutti i prestiti italiani e non sono venute in Italia. Come dire che noi non siamo più degli interlocutori così competitivi. E Lugano, la mostra di Bramantino, pittore rarissimo, straordinario in fondo, è stata un grandissimo sforzo, assolutamente memorabile, perché non si era mai visto intanto l'eccentricità nel nostro Rinascimento di un artista così grande, la sua capacità di dialogo sia con Roma che con il nord Italia, e però dipinti molto fragili che non hanno avuto una seconda tappa e che riportavano a questo rito così commovente che bisognava andarci, perché mai più avremmo visto ripercorsa la storia di un protagonista del nostro Rinascimento così eccentrico, perché appunto al limite di diverse culture. Quindi sono molto meritevoli certi musei, anche della Svizzera, per esempio Lugano, Zurigo, eccetera, dove sono accadute delle rappresentazioni della cultura molto meno commerciali, insomma, non si poteva perdere quella volta lì.
Era Anna Ottani-Cavina, intervistata da Monica Bonetti al Festival Letteratura di Mantova, dove la nota storica dell'arte ha presentato il volume Una panchina Manhattan, appena pubblicato per Adelphi nella collana Imago.
Oh, it's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry.
disagree. Society, crazy Andy, I hope you're not lonely without me.
Con i Pearl Jam, Eddie Vedder ha lasciato un segno profondo nella musica rock già a partire dai primi anni 90. Inconfondibile il sound della band, che ha dato vita con un altro celebre gruppo di Seattle, i Nirvana, al genere grunge. Qui abbiamo ascoltato Vedder alle prese con un brano di Jerry Hannon, Society, tratto dalla colonna sonora di un film di Sean Penn di grande successo, Into the Wild, nelle terre selvagge del 2007. Un film basato sul bestseller di John Krakauer, Nelle terre estreme, in cui si raccontava la vicenda vera di Christopher McCandless, il quale a 20 anni, abbandonando tutto, aveva attraversato gli Stati Uniti per morire nelle terre sconfinate dell'Alaska.
Alice. Alice.
Sess Notenboom è tra i maggiori scrittori contemporanei. Olandese dell'Aia, ma innamorato di Minorca, dove risiede durante l'estate, grande viaggiatore, Notenboom, che ha da poco compiuto gli 86 anni, continua a sorprenderci, confermando la sua grandezza con i lavori dell'ultima maturità, e basterebbe menzionare lo splendido Tumbas. Paragonato dalla critica a Borges, Calvino e Nabokov, più volte candidato al Nobel, ma considerati paragoni pare destinato a non vincerlo mai, l'autore di Rituali e del Canto dell'essere e dell'apparire ci ha appena regalato, perché di un regalo si tratta, 533, il libro dei giorni, edito da Iperborea, illustrato con fotografie di Simone Zassen, una sorta di diario letterario che copre un periodo che va dal 1 agosto 2014 al 15 gennaio 2016, 533 giorni appunto. Lo ha reso in italiano dal neerlandese Fulvio Ferrari, professore ordinario di filologia germanica nell'Università di Trento, già traduttore, oltre a tanto altro, di Strindberg, Hamsun, Tunström, di saghe scandinave medievali e naturalmente dell'amato Notenboom. Peraltro è appena uscita nella collana di poesia di Einaudi la raccolta L'occhio del monaco. Fulvio Ferrari, ben trovato.
Grazie, buona giornata.
533 prende il via nella casa maiorchina di Notenboom, dall'osservazione dei fiori di cactus del giardino. È un viaggio letterario, dove la letteratura fa i conti anche con la natura. Il faut cultiver notre jardin, scrive citando Voltaire. È un libro dei giorni, che tutto o quasi tutto trattiene.
È un tipo di scrittura che in qualche modo sviluppa un percorso di Notenboom, no? Perché Notenboom è un autore per certi versi un po' anomalo, cioè è un romanziere che ha scritto in realtà non molti romanzi, che ha un rapporto con la narrativa che tende a trasformare la narrazione in qualche cosa d'altro rispetto al romanzo classico. Lui debutta subito dopo la guerra con un romanzo abbastanza tradizionale, Filippo e gli altri, poi però rapidamente è come se la forma romanzo non lo convincesse appieno, per cui per decenni scrive libri di viaggio prima di arrivare all'inizio degli anni Ottanta, quando ritorna un po' alla forma romanzo, appunto con Rituali e, se vogliamo, con la forma dell'essere e dell'apparire, ma sono comunque dei romanzi per certi versi strani. Anche Tumbas è un insieme di microstorie, ognuna dedicata a uno scrittore, a un poeta, quindi questo 533 è una narrazione, perché di questo sicuramente si tratta, ma fatta di tante piccole narrazioni in cui Notenboom spazia tra moltissimi diversi argomenti, con dei collegamenti tra l'uno e l'altro, a volte evidentemente intuibili, altre volte che vanno un po' ricostruiti, no? Creando un ritratto di se stesso e contemporaneamente di molti autori diversi e un intessere fili di riflessioni sulla natura, sulla politica, sulla storia, quindi diciamo un romanzo non romanzo per certi versi.
533 è una narrazione che ci racconta anche le passioni letterarie di Notenboom: Borges, Gombrowicz, Elias Canetti, Thomas Bernhard, tra i tanti anche Nabokov che abbiamo menzionato in apertura. Una narrazione di passioni letterarie con autori, personaggi davvero straordinari, con i quali Notenboom crea a distanza un dialogo davvero fecondo.
Sì, Mandelbaum è un autore che racconta sì storie, ma è come se fosse costantemente in dialogo con altri autori di cui ci parla. Le sue fonti di ispirazione non sono mai tenute segrete, sono sempre molto dichiarate. E c'è questo aspetto forte di dialogo. Da questo punto di vista, da un lato è un autore che evidentemente piace molto alle persone a cui comunque piace molto leggere, no? A cui questi nomi dicono anche qualcosa. Pensiamo alle pagine di 533 su autori molto noti o molto letti o che sono stati molto noti e molto letti in passato, con Provice uno di questi, ma per esempio il caso di Brecht anche. Dall'altro lato però è anche un autore che è come se andasse alla ricerca di nomi sconosciuti, di scoperte letterarie che lui fa, penso in questo caso alle molte pagine che dedica degli autori ungheresi che non sono stati quasi mai tradotti in lingue dell'Europa occidentale sostanzialmente, e si sforzasse di farci riscoprire, no? E ci fa scoprire raccontandone storie, quindi diventa quasi un narratore di secondo grado che racconta le storie di quegli autori che hanno scritto delle storie che lo hanno appassionato.
Nello stile di Borges, in fondo.
Nello stile di Borges. La differenza grande con Borges forse è che Notebaum non si inventa mai gli autori, casomai prende degli autori che sicuramente sa essere ignoti al suo lettore e si può divertire a presentarglieli. Però lui è costantemente in viaggio tra i libri, tra i volumi, a cercare delle figure che lo affascinino e che gli permettano di essere poi narratore a sua volta di questi scrittori.
Alcune belle pagine sono dedicate anche agli autori svizzeri più importanti del Novecento, Frisch e Dürrenmatt.
Certo, e anche lì in certi momenti chiede anche abbastanza al suo lettore. Per esempio nel caso di Frisch cita questi diari senza più di tanto indicare poi al lettore dove andarli a trovare, se li vuole leggere. Però ha sempre un po' questo stile di presentarci questi scrittori dando per scontato che noi sappiamo tutto di questi scrittori e in questo modo ce li fa sentire molto più vicini. Per esempio l'episodio che risulta abbastanza enigmatico, ma forse anche proprio per questo molto affascinante, dove lui racconta di essere stato a casa di Dürrenmatt con la vedova e di non aver voluto sedersi sulla sedia di Dürrenmatt, no? Cioè c'è questa specie di piccola parentesi narrativa con la vedova Dürrenmatt che lo invita a sedersi sulla sedia di Dürrenmatt e poi lo lascia da solo e lui che in qualche modo sente di non poterlo fare. È un episodio, un aneddoto se vogliamo, però con dei toni quasi misteriosi, no? Cos'è questa sedia? Cosa rappresenta per la moglie questo invito a sedersi sulla sedia del marito morto e che cosa rappresenta per lui che invece rifiuta di farlo? Frisch è un altro autore che lui legge con passione e che qui lui tratteggia soprattutto il rapporto a Brecht, mettendo in forte rilievo le differenze sia di carattere sia di posizione politica sia di stile narrativo tra questi due colossi del Novecento, che tuttavia hanno sempre intrattenuto nel corso della loro storia un rapporto tra di loro di scambio, anche di scambio garbatamente ironico, sarcastico, ma sempre molto vitale.
La natura che abbiamo menzionato all'inizio della nostra chiacchierata, Fulvio Ferrari, diventa metafora del rapporto che dobbiamo intrattenere, cultiver notre jardin, con la letteratura e con quanto la letteratura dà all'uomo e alla cultura.
Sì, la natura in questo libro è molte cose. Per certi versi sentiamo anche in Notebaum la riflessione amara di un uomo che ha attraversato il Novecento. C'è un passo dove lui sostanzialmente fa un rapido riassunto della sua partecipazione alla storia, quando dice: in fondo io sono stato a Budapest nel 56, sono stato a Praga nel 68, sono stato nel Messico nel 70, eccetera, eccetera. E cos'altro volete che dia alla storia di questo mondo? Adesso mi occupo dei miei cactus, che non credo vada letto come una resa, ma anche come un sunto di un secolo che ha creduto molto, che si è molto battuto per dei principi e vede all'inizio del secolo successivo, inizio ormai inoltrato, questi principi ad essere stati in qualche modo disattesi, insomma essere stati sconfitti. E davanti a tutto questo c'è una natura che, per quanto in pericolo, parla di una dimensione meno legata all'aspetto temporale, di una dimensione perlomeno dei tempi più lunghi, no? Rispetto a questo, allora il cactus nella sua immobilità e nella sua bellezza diventa un oggetto a cui lo scrittore si dedica anche nella malinconia dell'aver visto sconfiggere altri tentativi di impegno diretto nello storico, nel sociale.
Che cosa aggiunge questo libro, questo splendido libro, questo 533, il libro dei giorni, alla lunghissima e profonda riflessione di Notebaum sulla vita e sulla letteratura?
Ma forse più che in altri libri del passato, Notebaum si mette a nudo, cioè dal punto di vista stilistico, dal punto di vista della costruzione dell'opera. 533 sembra un po' in continuità con altri libri come Lettere a Poseidon e Tumbas, testi di riflessione sulla cultura, sulla letteratura, sulla poesia, anche a volte sulla natura. Rispetto agli altri due libri appena citati, 533 mette più sotto la lente di ingrandimento del lettore il mondo emotivo di Notebaum. È sempre un mondo emotivo appunto mediato dalla letteratura e dagli episodi storici o dall'osservazione della natura, ma l'autore risulta fortemente in primo piano e l'umanità dello sguardo in questo caso risulta molto più evidente che non in altri libri. Qui è Notebaum che sì, è spesso ritratto in dialogo con altri autori, ma è sempre fortemente in analisi, in autorappresentazione. Non direi impietosa perché è molto ricco di comprensione e anche di compassione verso se stesso, ma mi sembra, insomma, l'impressione che ha il lettore che conosce abbastanza la sua opera è che sia molto sincero, che si propone molto sinceramente ai suoi lettori.
Fulvio Ferrari, grazie di queste considerazioni, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Fulvio Ferrari, al quale dobbiamo la traduzione dell'ultimo lavoro di C.S. Notebaum, 533, il libro dei giorni, edito da Iperborea.
Alice! Alice!
La prima puntata della nuova stagione di Alice si chiude qui con questo grande omaggio alla letteratura di un grande scrittore come C.S. Notebaum. Non ci resta che ricordarvi che la si potrà riascoltare e scaricare in podcast dal nostro sito internet e dall'applicazione RSI Play. Vi ricordiamo anche che nel corso della prossima settimana potrete riascoltare in forma di estratti gli incontri di oggi, le pillole di Alice, attorno alle 12.35. E se ne avete piacere scriveteci, l'indirizzo è rete2@rsi.ch. Buon fine settimana da Massimo Zenari.